di che cosa discorrevano quei due quel giorno lungo la via. Discorrevano ciò di cui sempre l'uomo discute, anche quando non ci pensa. Discorrevano ciò di cui sempre discutono gli uomini, anche quando apparentemente si interessano di altro. E cioè discutevano dalla speranza delusa. Se sì o no, si può sperare. Cioè questa è la cifra di ogni gesto umano. Cioè ogni iniziativa che noi assumiamo, da quella di alzarci al mattino e di vestirci e di uscire incontro alla vita, o quella di rifiutarci di uscire incontro alla vita, quella di arrabbiarci con qualcuno, di portare pazienza, quello di ospitare la parola di un altro o di rifiutarla. In ogni gesto che noi compiamo in realtà si sta decidendo se sì o no si può sperare. Cioè si sta decidendo se la nostra vita è vuota, come diceva la seconda lettura, se non va da nessuna parte, se ciò che l'attende è soltanto la morte, o se ci è concesso di sperare. Cioè se ci viene incontro una promessa che ci autorizza a sperare. Quindi il racconto di Emmaus incomincia col riconoscere questa struttura della domanda umana, e pretende in qualche maniera di portare la promessa che porta Gesù. È un racconto cristiano. Cioè il racconto di Emmaus è come se uno dicesse in questo momento: beh, noi speriamo di essere salvati. La salvezza è Gesù Cristo. Ecco, è raccontato in questa maniera. Gesù si fece incontro a loro, appunto, e porta all'uomo questa promessa, e cioè la rivelazione di Dio, la parola di Dio, la parola rivolta all'uomo, che promette e dona fede al nostro viaggio. O, se volete, è un racconto della resurrezione di Gesù. Attenti, il racconto di Emmaus è un racconto della resurrezione di Gesù, in quanto risuscita nella speranza i due discepoli. Dice che Gesù è risorto nella misura in cui i discepoli sentono il cuore ardere e nascere in loro la speranza. Queste due cose sono strettamente legate. Dio non può dirci che Cristo è risorto senza risuscitare anche noi. Se noi non accettiamo nella fede che siamo risorti, che stiamo risorgendo, dire che Cristo è risorto è una mitologia, appunto, come si può dire, un fatterello, che uno ci può credere o no. E allora la questione, sempre commentando questo racconto di Emmaus, è se si può credere a Gesù. In che maniera si rende credibile Gesù? Come si fa a credere a Gesù? È di questo che disputavano, non solo discorrevano della speranza delusa, ma litigavano in qualche maniera, si beccavano su che cosa? Sul fatto se si può credere a Gesù, se Gesù che ci aveva fatto brillare l'idea che era lui a salvare Israele, che era lui a stabilire in questo mondo un regno di giustizia, se dobbiamo credergli o se invece, essendo stato crocifisso in quella maniera lì, è tutto un bluff. Oppure ancora litigavano: ma è vero quel che dicono le donne che l'han visto risorto? Ma non han visto niente? Non è che è rimasto prigioniero della morte? Vedete che sono delle questioni radicali, elementari. Se l'uomo possa sperare, se la sua speranza possa essere riposta in Cristo, e come fa a fidarsi di Gesù Cristo? Ecco, mi sembrano cose interessanti. Tutt'altro che scontate, no? E continuo sempre a commentare, certo la mia maniera, ma mi pare che i testi dicano ste robe qui in altre maniere. Se potessimo toccarlo, se ci apparisse, se fossimo assicurati, se trovassimo qualcuno su questa terra da toccare per aver fede, no? Abbiamo visto anche in questi giorni, no? Come corre la folla per toccare qualcosa, qualcuno che in qualche maniera somiglia più di noi, che ci possa dare speranza, no? Oppure bisogna semplicemente imparare a credere sulla parola di Dio. Dobbiamo credere sulla parola o esigiamo di vedere per credere? È tutto il tema di Giovanni 20 quando narra l'episodio della Maddalena che vuole abbracciare Gesù e dice lasciami appunto, no? O di Tommaso che vuole mettere le dita. Tutto il capitolo 20 di Giovanni è attorno a questo problema. Dobbiamo credere sulla parola o esigiamo per credere di vedere? Sono due maniere di comprendere e di credere la parola di Dio che è Gesù Cristo. È in qualche maniera la questione dibattuta nella comunità primitiva, ecco perché ci ha messo 50 giorni prima di diventare Chiesa, prima della Pentecoste, il periodo simbolico della rielaborazione, della rivelazione, del senso della morte di Gesù e della rivelazione di Dio sulla risurrezione, appunto. È la domanda della comunità primitiva ed è la domanda che ci poniamo anche noi, che siamo anche noi senza intelligenza, lenti a credere, stolti, ma che pure non dobbiamo scoraggiarci perché Gesù ci raggiunge sul nostro cammino, questo è il senso del racconto di Emmaus, fa strada con noi, ascolta la nostra speranza delusa e educa la nostra fede. Beati quelli, dice l'Evangelista, beati quelli che senza vedere crederanno. E Emmaus è appunto, se si può dire, una catechesi sul credere senza vedere. È una catechesi su una pedagogia della fede, è un racconto di esperienza di fede, no? In realtà questo racconto, come vedete, non favorisce il miracoloso, lo straordinario. Il racconto esplicitamente dice che non l'hanno visto, i loro occhi erano incapaci di vederlo, appunto. Quindi in qualche maniera questo racconto, questi racconti della resurrezione che noi usiamo per dire no, risorto l'hanno visto, sono proprio scritti per dire che non l'hanno visto. Se c'è qualcosa di straordinario, se c'è un tratto nel racconto un po' strano, diciamo, virgolette, miracoloso, è proprio la scomparsa del personaggio misterioso nel finale, la sua assenza. Quando lo riconoscono, Cristo non c'è più, il vuoto a tavola, appunto, che è un segno molto simile a quello iniziale della tomba vuota. Tra l'assenza dell'inizio, la tomba vuota, e l'assenza della fine a Emmaus, ma lui appunto non era più. In realtà c'è la discussione sulla speranza, il rimprovero della loro tristezza e alla loro mancanza di fede, la memoria della vicenda di Gesù alla luce della scrittura e il segno dell'Eucaristia che riassume la vicenda di Gesù e dà senso alla nostra vita nella sua assenza e nell'attesa del suo ritorno. Questo è il discorso cristiano. Questo. O detto, come si dice, andiamo a fondo. Gesù non ci raggiunge ormai se non nell'incontro con gli altri. Nel raccontarsi e nel disputarsi circa la speranza e nel riconoscere il fondamento della speranza nel dono di sé che Dio fa all'uomo in Gesù, dono testimoniato dalle scritture e dall'Eucaristia. Vedete come siamo proprio sullo stesso piano, i discepoli di Emmaus hanno vissuto qualcosa che assomiglia molto a quello che noi possiamo vivere adesso in questa messa, nelle nostre messe. Se noi portiamo qui veramente il disputare circa la speranza e se sfioriamo il rischio della disperazione, se sentiamo il rimprovero della non fede e incontriamo veramente Gesù risorto nella liturgia della parola e nella liturgia dell'Eucaristia. Luca scrive per credenti come noi che non hanno visto né toccato il verbo della vita. Beati coloro che senza aver visto e toccato crederanno. E ci offre questo racconto di Luca, ci indica le vie del riconoscimento, che sono la scrittura, l'Eucaristia e la comunità. La scrittura, perché appunto nel racconto, vedete, si riconosce Cristo come risorto soltanto quando questa evidenza della risurrezione appare come la verità delle antiche scritture, come il compimento delle scritture. Cioè la risurrezione di Cristo è il compimento di tutto il racconto biblico, che ci rivela che Dio è per l'uomo, che Dio è con l'uomo, anche quando l'uomo sbaglia, dubita, erra, che l'alleanza di Dio con l'uomo è irrevocabile, si direbbe nella buona e nella cattiva sorte, anche quando nei rapporti tra Dio e l'uomo si verifica il peggio, e il peggio è capitato sulla croce, appunto. Il peggio è capitato sulla croce ed è stato superato. Ha vinto l'amore, ha vinto la fedeltà di Dio. E in questo senso il racconto di Emmaus ricapitola alla sua maniera tutta la storia, cioè Dio presente all'uomo, anche se l'uomo non lo sa, sui cammini della sua speranza delusa, anche sui cammini del dolore e della disperazione. Dio presente con una pazienza e una pedagogia divina che parla incessantemente al cuore dell'uomo e lo addolcisce, lo riscalda e gli dà fiducia. Gli dà fede, appunto. Ed è presente nella forma del dono della carne e del sangue del suo Cristo, nel dono di sé che i discepoli di Cristo sono invitati a fare. Fate questo in memoria di me. È questa coerenza del libro, ma della cosa che il libro contiene, che è l'autocomunicazione di Dio all'uomo perché l'uomo si doni, perché l'uomo creda. È questa coerenza del libro che spiega Gesù ai discepoli e che essi comprendono nel momento in cui accolgono questa parola. Si lasciano strappare dalla tristezza e dalla disperazione della loro vita vuota e persa e risuscitano e riprendono vita e credono, appunto. Dopo che uno abbia un tumore o che uno sia appena nato, ma appunto l'atto della creazione è questo credere, è questo respirare, persino mentre si sta morendo, come Gesù che spirò, appunto. E in quell'espirazione, in quello spirito uscito dal corpo di Cristo, noi ci aggrappiamo per la vita del mondo. L'atto di fede di Gesù nel morire salva il mondo. Le scritture e l'Eucaristia. Prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Come vedete, Luca riutilizza le parole dell'ultima cena che sigilla la vita di Gesù, ma anche ricapitola la moltiplicazione dei pani per la fame della gente e la promessa del banchetto definitivo nel regno di Dio. Cioè l'Eucaristia, attraverso la quale il risorto si fa riconoscere, è in realtà la ripresa di tutto il Vangelo, ma è anche il ricordo della manna nel deserto, di Elia presso la vedova di Zarepta, dei pani d'orzo di Eliseo. Cioè il gesto di Cristo nell'Eucaristia ricapitola tutte le scritture e annuncia la nostra Eucaristia. I discepoli sentivano ardere il cuore lungo la via, perché sentivano il loro cammino inserito in tutta questa storia degli uomini nel piano di Dio, nelle scritture, culminante nella resurrezione di Gesù, pegno della loro resurrezione, e sentendo questa musica che il cuore si riscalda, appunto, si risolleva. È la speranza che dà vita al nostro cuore. Così noi possiamo sentire ardere il cuore e convertirci alla speranza. Mens, quando si fa la comunione, mens impletur gratia, cioè l'anima si riempie di grazia, del dono, del senso del dono, Si mangia la manna, quel pane leggero che scende dal cielo, per imparare la grazia, per imparare il dono. No. E noi possiamo sentire animare il nostro cuore di speranza, riempirsi di grazia. Vedi cos'è la grazia che ci porta l'Eucaristia, ci dà la grazia. No, uno dice chissà cosa sarà la grazia. La grazia è la promessa di Dio che riesce a toccare il cuore, è la speranza, appunto, no? O è la fede, no? Se le nostre Eucaristie ricordano la passione e la vita di Gesù, come il punto culminante del piano di Dio secondo le Scritture, e anticipano il suo ritorno e lo attendono. O sacrum convivium in quo Christus sumitur. Si capisce come bergamasco in pratica questo latino. O sacro convito in cui si mangia Cristo, mens impletur gratia, l'anima si riempie di grazia. Recolitur memoria passioni seius, si ricorda la memoria della sua passione, la mente si riempie di grazia. Et future glorie nobis pignus datore, ci viene dato un pegno della gloria futura. Questa è la, come si può dire, l'esplosiva comunione con Cristo, no? Riempie la grazia in quanto ricorda tutta la storia di Dio con gli uomini, culminata nella Pasqua di Gesù, nel passaggio di Gesù tra noi, e anticipa la fine. Comunione ci mette proprio nel cuore della storia, nel cuore del mondo. E infine la comunità, Scritture, Eucaristia, comunità. La frazione del pane e la comunione, uno dice, vabbè adesso il Signore si è unito a noi, stiamo qui, no, lui non c'è più, via, andate, ite missa est, stasera viene il latino, andate, Nel senso che appunto in realtà spaccato il pane e mangiato il pane, i discepoli sono rivolti verso la terza realtà che sostiene e fonda la nostra fede, i fratelli, la comunità, appunto. Cleofa e il suo compagno lasciano il banchetto di Emmaus e ripartono verso Gerusalemme, il luogo dove per San Luca avvengono tutte le cose importanti, e vanno a trovare gli apostoli. E là si vede rinascere o rinascere la Chiesa, la comunità riunita nel nome di Cristo, in uno scambio di parola, dove gli apostoli autenticano la fede nella risurrezione. Sì, davvero il Signore è risorto. L'annuncio, il kerigma apostolico, la Chiesa che predica, Cristo è risorto. E i credenti raccontano la loro esperienza, che viene ad arricchire la convinzione dei responsabili. L'intelligenza delle Scritture porta alla condivisione, la condivisione fonda la comunità. E come dice Agostino, il corpo di Cristo che si costituisce nella condivisione eucaristica è la Chiesa. E il pane e il vino consacrati ne sono il cammino rituale. Cioè, il frutto della comunione è la Chiesa, il corpo di Cristo è la via rituale, il pane e il vino, per costituire il corpo dei credenti. È diventando comunità che i discepoli riconoscono il Signore. Alla fine, dopo, si direbbe in qualche maniera. Eccolo, alla fine di nuovo assente ai loro occhi, ma non è più l'assenza dell'inizio, che era un'assenza di morte. Gesù è vivo, ormai Egli è presente nella vita e nella fede della comunità riunita, che è nata dalla condivisione del pane e di ogni cosa, mettevano in comune i loro beni. E intanto da questa condivisione della loro esperienza del Signore risorto. Ecco, fermiamoci qui, mi pare illuminante questo racconto, riprendiamolo con calma, lavoriamoci su, facciamolo nostro, usiamo le parole nostre per dire queste cose, perché deve diventare la nostra maniera di vivere la fede. Questa è la struttura dell'esperienza cristiana, un'esperienza della presenza del Cristo risorto, un'esperienza dello Spirito, spiritualità è appunto il mistero della presenza del risorto in una vita cambiata, convertita al dono di sé. È indissociabile questo dubbio. Soltanto lasciandosi risorgere, soltanto convertendosi, battezzandosi appunto, soltanto nascendo a questo modo di vita è possibile riconoscere lo spirito dato a me. Un'esperienza della presenza del Cristo risorto in una vita cambiata, convertita nel dono di sé, che si esprime nella comunità dei fratelli che si raccontano come hanno incontrato il risorto, nella scrittura, nell'Eucaristia e nella comunità, appunto. Emmaus ci dice, ci aiuta a capire la nostra vita cristiana, ciò che stiamo vivendo, e ci aiuta anche a capire le cose della Chiesa. È strano come i cristiani smarriscano di colpo i criteri appena succede qualcosa su cui si buttano tutti, no? Strano, molto strano. Serve anche a capire la morte di un Papa e anche l'elezione di un nuovo Papa, e serve anche a capire gli umili cammini dei sacramenti che stiamo facendo con i nostri ragazzi e con le nostre famiglie.